Radio Immagina.
Bentornato nei nostri studi all'onorevole Alessandro Zan, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Le abbiamo fatto fare una corsa oggi, eh?
Sì, perché stiamo votando tra l'altro il decreto sul super bonus che...
E adesso ne parleremo. Allora, Alessandro Zan, deputato Dem, da sempre impegnato sul grande e importante capitolo dei diritti. Allora, intanto saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook del Partito Democratico. Se avete delle domande per Alessandro Zan, 342 14 26 902. Allora, ho qui davanti le prime pagine di questo martedì, Zan. La Stampa, PNRR, il governo sbanda, Meloni assolve la Russa, La Repubblica, PNRR, rissa, Meloni Lega, Corriere della Sera, scontro sul PNRR, non si rinuncia a parte dei fondi. Domani, il quotidiano Domani propone una fotografia a centropagina che ritrae il capo dello Stato Mattarella e la Meloni. Il titolo è: i pasticci di Meloni sul PNRR ora creano problemi al Quirinale. E poi c'è il Manifesto che titola fiasco, con una fotografia in prima pagina della Presidente del Consiglio che ieri è stata ospite della manifestazione Vinitaly a Verona. Allora, abbiamo capito che c'è un ritardo su questa questione importante e decisiva del PNRR. Ieri il capogruppo della Lega alla Camera, Molinari, ha detto forse sarebbe il caso di valutare, leggo, di rinunciare una parte dei fondi a debito, e poi ha posto una domanda di fatto alla sua maggioranza: ha senso indebitarsi con l'Unione Europea per fare cose che non servono? Qual è effettivamente la situazione? Lei ha capito perché questo ritardo, a che cosa è dovuto e come il governo, come dire, intende recuperare, no, su questa partita decisiva?
Ma perché il governo non ci ha mai creduto fino in fondo al PNRR, Next Generation EU, tutto il lavoro che è stato fatto proficuo dal governo Draghi, che aveva diciamo impostato molto bene questo lavoro, è stato poi cambiato, stravolto anche per una sorta di improvvisazione, di dilettantismo, ma anche di arroganza da parte di Giorgia Meloni, che da subito, quando è salita al potere, ha detto bisogna cambiare i progetti, no? Sapendo che cambiare i progetti significa rifare tutto da capo e significa poi conseguire un ritardo, no, nell'approvazione di questi progetti che sono fondamentali per il nostro paese, perché il nostro paese sconta un ritardo enorme sul fronte delle infrastrutture, il tema di giustizia, per modernizzare il sistema giustizia, le infrastrutture digitali, noi abbiamo un gap su questo enorme, ma anche tutto il tema del gap di genere, no? Cioè, abbiamo il più alto tasso di disoccupazione femminile in Europa. Questo significa che c'è un gap enorme da colmare, ma anche rispetto al gap salariale, dove le donne a parità di mansione guadagnano meno degli uomini. A tutto questo serve il PNRR, cioè a portare l'Italia ad essere uno dei paesi più avanzati sul fronte, appunto, delle infrastrutture digitali, ma anche non solo, dei cantieri. Purtroppo vediamo che c'è un dilettantismo, dilettanti allo sbaraglio. Noi abbiamo chiesto, e la segretaria del PD, Elly Schlein, l'ha chiesto e lo sta chiedendo con forza, che Fitto venga a riferire alla Camera, perché scopra le carte, dica quali sono i problemi, e noi come opposizione siamo anche disponibili a dare una mano. Però devono ammettere che ci sono dei problemi, non nascondere la polvere sotto il tappeto e far finta che non ci sia.
Senta, ma sono problemi che fanno parte di questa maggioranza o problemi, come dire, che invece riguardano proprio la forma della nostra pubblica amministrazione? Leggo qua per esempio adesso l'apertura del sito della Stampa: PNRR, ecco il decreto del governo, più assunzioni nella pubblica amministrazione tra gli statali per spingere il recovery. Perché poi c'è anche questo problema, no? Una mancanza anche proprio di figure all'interno della pubblica amministrazione che possano poi di fatto spingere il lavoro del PNRR. È così o invece sono, come dire, problemi di veduta differente all'interno di questa maggioranza?
Ma non c'è dubbio che c'è un problema legato alla pubblica amministrazione. Dopo anni e anni di blocco delle assunzioni, del turnover, noi abbiamo un personale, diciamo, in età, che sta per andare in pensione, sta per uscire, e non abbiamo un ricambio, non abbiamo gente formata che possa dare un contributo per modernizzare la nostra pubblica amministrazione, che è fondamentale per la vita dei cittadini, ma anche per la nostra economia. Serve però un governo che ci creda, serve un governo che si metta, diciamo, a buzzo buono per cercare di portare a casa questi progetti, ma noi rischiamo di perdere, ad esempio, l'ultima tranche del 2022, sono 19 miliardi, che rischiamo di buttare al vento, e queste sono risorse non di Molinari o della Meloni o di Fitto, ma sono risorse di tutti noi a beneficio degli italiani e delle italiane che vedono appunto nell'Europa una grande occasione per il rilancio del nostro paese.
Allora Zanna, le giro subito delle domande che spesso sono riflessioni da parte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ricordo il numero 342 14 26 902, forza Schlein, dati da fare, ci sono tante lotte da portare avanti, la sanità, gli operai, la scuola, il PNRR, con questa destra al governo c'è molto da fare, questo scrive Antonina Lopresti. E poi il messaggio di Marina Calabrese da Milano: buongiorno onorevole, la questione dei diritti civili è un tema che divide purtroppo anche all'interno del Partito Democratico, spesso si sentono commenti a mezza bocca, sono sicura della posizione della nostra segretaria, ma come farà a tenere unite tutte le anime il famoso pluralismo per affrontare una lotta comune e decisa? Non possiamo indietreggiare come paese, il Medioevo è già passato e le nuove generazioni sono già avanti. Lei, parlando di diritti, Zanna, e qui spostiamo la nostra attenzione, ha detto: nel nostro paese abbiamo una destra ossessionata dai diritti quasi in modo paranoico. Mi può spiegare meglio?
Beh, lo spiega molto questa affermazione, nel senso che da un lato c'è il tentativo di questa destra di mettere in campo una grande distrazione di massa, cioè un'arma di distrazione di massa. Se ascoltiamo le dichiarazioni...
Parlare di maternità surrogata anziché di PNRR o...
Esatto, ci sono dei problemi sul tavolo, problemi seri di economia, di inflazione, di caro bollette, appunto il tema del lavoro precario. E la destra non parla mai di precarietà, non parla mai di questi temi. Parla del liceo Made in Italy, parla della maternità surrogata, parla della carne sintetica che poi non è sintetica, cioè affronta degli argomenti che mette al centro, mette sul tavolo del dibattito, per non parlare invece dei temi seri che sono invece le priorità, dovrebbero essere le priorità, no, di questo governo. Quando c'era l'iter del DDL Zan, no, mi ricordo che la destra diceva: ma c'è ben altro di cui occuparsi, cioè ci sono cose molto più importanti di cui occuparsi, occupatevene però, non spostate l'attenzione su argomenti che sono ovviamente un modo per togliere dal tavolo la realtà del paese, no? I problemi reali del paese. E sui diritti, certo, ci sono delle diverse posizioni nel Partito Democratico, ma nel Partito Democratico però ci sono delle posizioni comuni che riguardano, ad esempio, il riconoscimento alla nascita dei figli delle famiglie omogenitoriali. Nessuno dentro il Partito Democratico ha delle posizioni diverse.
Zanna, ha capito perché il governo si è accanito in questo modo contro le famiglie arcobaleno, tanto per restare, diciamo, alla stretta attualità?
Perché interviene a colpire i diritti ogni volta che è in difficoltà sui temi economici, ma c'è anche un tema identitario di questa destra. Le affermazioni di La Russa su Via Rasella, questo negazionismo, no, che ritorna.
Ah, ecco, la blocco su questo, perché ieri la Meloni ha parlato anche del presidente del Senato Ignazio La Russa, di quelle che sono state la scorsa settimana le sue dichiarazioni su Via Rasella. Sentiamo il presidente del Consiglio.
Guardi, La Russa, io ho già risposto su questo, la considero una sgrammaticatura istituzionale, dopodiché mi pare che La Russa abbia già risposto, abbia anche chiesto scusa, quindi insomma non alimenterei una polemica che mi pare abbia già chiuso il Presidente del Senato.
Allora, se l'è cavata così il Presidente del Consiglio, ha sentito, ha parlato di una sgrammaticatura istituzionale, le basta?
Alla faccia della sgrammaticatura istituzionale, qui stiamo parlando di un vero colpo alla nostra storia, il tentativo di delegittimare la resistenza antifascista che è stata alla base della nostra democrazia, della scrittura della nostra Costituzione, di legittimare in un qualche modo la storia del fascismo. Non è una questione di galateo o di sgrammaticatura istituzionale, come dice Meloni, ma è un fatto grave che la seconda carica dello Stato, che rappresenta, diciamo, tutti gli italiani ed è il Presidente del Senato, di uno dei rami del Parlamento, intervenga con queste dichiarazioni veramente vergognose e inaccettabili. Su questo non si può minimamente lasciar perdere, ecco perché noi abbiamo anche chiesto le dimissioni del Presidente del Senato, perché è inaccettabile.
Ecco, ma in un altro paese si sarebbe dimessa la seconda carica dello Stato dopo dopo una dichiarazione del genere. Lei che cosa ha capito, Zan?
Ma io ho visto che in altri paesi si dimettono ministri e cariche istituzionali per molto meno, per chi copia la tesi di laurea piuttosto che chi fa una dichiarazione che magari lì per lì era semplicemente uno scivolone, però il fatto che l'abbia detto rappresenta un fatto grave e questo comporta quasi sempre le dimissioni negli altri paesi. In Italia non si dimette nessuno, uno può dire quello che vuole, e pensando a quello che ha detto anche la russa sui figli gay, per me sarebbe un dispiacere, ecco, anche questo è un fatto assolutamente grave perché lede la dignità di tante cittadine e cittadini che per la nostra Costituzione devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri.
Certo. Senta, per completare, Zan, il capitolo diritti, prima parlavamo delle famiglie arcobaleno, lei ha parlato anche di una nuova legge sul diritto di famiglia, mi può spiegare meglio? Poi le giro altre domande.
Sì, è una legge che noi abbiamo presentato in Parlamento, che è stata scritta con, diciamo, dalle associazioni, dunque da quelle persone che sono vittime di discriminazione, le famiglie arcobaleno, la rete Lanford, che è un'associazione di giuristi LGBTQI+, e questa legge prevede il matrimonio egualitario, che esiste praticamente in quasi tutti i paesi europei, le adozioni anche per le persone single, e poi soprattutto il riconoscimento dei figli alla nascita, che oggi diciamo pagano una discriminazione proprio perché c'è un paese, uno Stato che anziché difendere e rispettare i diritti di tutti, decide di individuare sempre un nemico come capro espiatorio da dare in pasto all'opinione pubblica. Una volta venivano discriminati anche i figli nati da fuori del matrimonio, oggi i bambini delle famiglie arcobaleno. È inaccettabile che questo avvenga sulla pelle ovviamente di tante bambine e tanti bambini.
Certo. 342 14 26 902 per i messaggi all'onorevole Zan, che quest'oggi è nostro ospite. Basta discorsi e proclami, bisogna scendere in piazza tutti ora, bisogna fare come i francesi perché altrimenti questa destra tirerà dritta facendo sempre più danni. Questo le scrive Enrico Redi. Le aggiungo il messaggio di Carlo Di Pricolo: scendere in piazza a fianco dei lavoratori, pensionati, professori e medici per tutelare il lavoro, la sanità pubblica, università, ricerca e le famiglie. Questi sono i nostri obiettivi di sempre. C'è voglia di piazza, Zan?
Sì, certo, ci sono poi manifestazioni. Ieri dovevo partecipare ad una manifestazione a Rovigo e non sono riuscito per i lavori d'aula, però ho fatto un intervento su questo in aula a fronte della chiusura di uno stabilimento.
Rischiano il posto quanti lavoratori? 130... Parliamo di Amazon in
sì,
questo
esatto,
caso.
Parliamo di Amazon, che aveva investito nel Polesine perché riceveva i fondi come area depressa, e una volta che ha costruito lo stabilimento di 45.000 metri quadri, siccome non è più funzionale le logiche di quella multinazionale, ha deciso di cancellare tutto e di dire a quelle 130 famiglie: arrangiatevi. Ecco, questo è un sistema perverso, sbagliato, che va combattuto con grande forza e determinazione. Deve essere la politica ad intervenire per evitare che questo accada. Io ho visto un governo totalmente latitante su questo. Faremo un'interrogazione al ministro Urso, che si dice del ministro delle imprese del Made in Italy, ma quando ci sono poi questi problemi reali di lavoratrici e lavoratori che stanno perdendo a giorni il posto di lavoro, che verranno licenziati in massa, ecco, questo ritengo veramente vergognoso che il governo non abbia detto una parola su questo come tante altre vertenze che sono aperte.
Certo. Allora, il messaggio è di Antonio Bottoni: per favore lasciate perdere le divisioni nel centrodestra, perché il potere, cioè le poltrone, li cementificano. Il Partito Democratico deve puntare sui problemi reali della gente e non lasciarsi sviare, perché così parlano di questioni in cui hanno maggiore consenso, vedi l'utero in affitto. Bisogna cambiare sistema di comunicazione. È d'accordo, Zan?
Appunto, non parliamo di utero in affitto, parliamo di gravidanza per altri, altruistica e solidale, e soprattutto affrontiamo il tema del riconoscimento dei bambini, perché la GPA in Italia è vietata. Dunque, parlare di GPA significa proprio spostare il tema su una questione che fa gioco alla destra, no? È un grande trappolone della destra. Noi dobbiamo invece parlare in positivo delle cose che vogliamo fare, come ad esempio il riconoscimento di tutte le bambine e di tutti i bambini a prescindere dalla famiglia di nascita, e dare pieni diritti a tutti i cittadini di questo paese, che oggi vengono appunto discriminati da una destra che vuole mettere gli uni contro gli altri. Cioè, togliere i diritti significa imporre alle persone a una lotta per la propria sopravvivenza, e quando una persona lotta per la propria sopravvivenza non ha tempo per la comunità e per gli altri. È il disegno della destra, cioè questo di togliere i diritti per evitare che le persone non siano in grado di protestare, non siano in grado di reagire per contestare il loro potere.
Allora, il messaggio è di Bruno, è arrivato qualche istante fa. buongiorno, chiedo a Zan cosa pensa delle ultime elezioni regionali in Friuli. Salvini esulta per il risultato nascondendo il fallimento del suo partito, passato da oltre il 30% ad un misero 18%. In ogni caso il mio timore riguarda il futuro sia del nostro paese ma soprattutto dell'Europa, che all'occhio delle ultime elezioni in Finlandia vede la destra estrema avanzare inesorabile, mettendo a rischio la sua unione. Cosa risponde a Bruno, onorevole Zan?
Che diciamo appunto il Partito Democratico deve essere innanzitutto forte delle proprie idee e lavorare per affermare il proprio programma, la linea che è uscita da questo congresso e che vede Elish Schlein oggi ad essere la prima segretaria diciamo del PD, segretaria donna del Partito Democratico, e poi federare tutte le opposizioni, perché noi abbiamo bisogno di lavorare fianco a fianco con le altre opposizioni sui temi che ci uniscono, evidenziando quelli che ci uniscono anziché quelli che ci dividono, perché come ci diceva, la destra sta assieme per ragioni di potere, noi dobbiamo stare assieme per portare avanti delle battaglie comuni, a partire dai diritti, dal salario minimo, contro la precarietà. Ci sono tanti, il tema della conversione ecologica, ci sono tanti temi che ci uniscono e noi dobbiamo lavorare sui fronti appunto che ci vedono assieme, non su quelli, non sulle piccole cose che ci possono dividere.
È un
difetto della sinistra storica questo,
assolutamente,
no? Ecco perché la figura di Elish Schlein, che è una figura di federalista europea, sarà una grande federatrice, secondo me, di tutte le opposizioni che possono veramente poi costruire un'alternativa a questa destra orribile.
Va bene, allora Zan, visto che abbiamo ancora pochi minuti a disposizione perché poi lei deve tornare a Montecitorio, io le voglio far sentire quello che ieri da Verona, l'abbiamo ricordato all'inizio, ospite del Vinitaly, ha detto Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, sul tema scuola. Sentiamo.
Per come la vedo io, questo è il liceo, perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura di quello che questi ragazzi sono in grado di studiare, tramandare e portare avanti. È la ragione per la quale ragioniamo del liceo del Made in Italy, cioè di fare anche su questi percorsi un'operazione che spieghi il legame profondo che esiste tra la nostra cultura e la nostra identità, che è la cosa più preziosa che abbiamo e quello che si studia, per esempio, in un istituto agrario.
Allora, ieri a Verona, l'ha detto la stessa Meloni, il Presidente del Consiglio ha incontrato gli studenti di alcuni istituti agrari e ha parlato appunto di quest'idea della scuola del Made in Italy. Che effetto le fa e che cosa c'è dietro anche a questa idea, secondo lei, Zan?
Ma anche qui si parla di una cosa che non esiste, mettendo in contrapposizione il liceo con gli istituti tecnici, no? Quando lei, peraltro, ha fatto il liceo, si è diplomata in un liceo linguistico. Io la trovo assurda. Il tema è la scuola. Come mettiamo al centro delle nostre politiche la scuola pubblica, dando molto più valore agli insegnanti, che oggi sono i meno pagati d'Europa, cercando di valorizzare gli studenti e cercando di aumentare il livello della nostra scuola, che sta diciamo vive un declino, no, negli ultimi anni. Dobbiamo investire nella scuola, dobbiamo investire appunto in formazione, e lo dobbiamo fare non partendo dal merito, perché la prima cosa che ha fatto questo governo è mettere il merito nel titolo del Ministero della Pubblica Istruzione. Prima di tutto noi dobbiamo lavorare perché tutte le bambine e tutti i bambini di questo paese, a prescindere da dove nascono, a prescindere da quale famiglia nascono, da qual è la condizione economica più o meno favorevole, no, della famiglia in cui nasco, devo avere una scuola pubblica che mi consenta di l'emancipazione sociale, cioè la possibilità di usufruire di quella famosa ascensore sociale che, a prescindere dalle mie condizioni di partenza, mi dia la possibilità di avere un'opportunità, un riscatto, no? E questa deve fare la scuola. Non parlare appunto di un liceo del Made in Italy generico che non si capisce che cos'è. Io lo trovo un altro tentativo di distrazione di massa per non parlare, per non affrontare i problemi veri sul tavolo.
Zanna, siamo arrivati quasi al termine. Allora, messaggio di Mario, iscritto alla sezione Pineto di Roma. Buongiorno onorevoli, siamo di fronte a enormi problemi come quello dei migranti e la messa a terra del PNRR. A parte la responsabilità dei singoli governi, non è anche opportuno proporre un piano di coesione nazionale per affrontare questa situazione? E poi c'è il messaggio di un altro ascoltatore: il cambio dei codici d'appalto appalto penso che porterà più sfruttamento e povertà e corruzione più di adesso. Vorrei chiudere, Zan, proprio sul tema migranti, visto che lo chiedevano anche i nostri ascoltatori. Oggi a Palazzo Chigi ci sarà questo vertice sul tema immigrazione. L'intenzione del governo intanto è quella di aprire un centro per rimpatri in ogni regione italiana, si sta ragionando anche su questo. Resta il grande nodo Tunisia, il governo continua a esprimere grande preoccupazione per quello che avviene nel paese, però insomma di risposte concrete, a iniziare dalla grande Europa, ne arrivano ben poche, mi sembra, o no?
Beh, certo, questo governo, diciamo, non ha fatto di tutto, no, per non costruire anche dentro l'Europa un rapporto anche con gli altri leader di altri paesi, per costruire un progetto comune, no, che cerchi di affrontare questo tema. La Meloni ha litigato con Macron, ha litigato con Scholz e dunque mette l'Italia in una condizione di isolamento rispetto al resto dell'Europa, e poi affronta il tema dell'immigrazione totalmente in modo ideologico. Lavorando perché si prevalga un'azione di polizia anziché un'azione di soccorso quando ci sono delle persone che rischiano la propria vita in mare. Vediamo la tragica vicenda di Cutro, ma anche il tema delle ONG. Hanno approvato un decreto sulle ONG che impedisce di fatto alle ONG di assolvere al loro compito, che è quello di salvare delle vite in mare qualora ce ne sia bisogno, e ostacolano queste ONG mandandole nei porti più lontani, proprio per impedire a queste organizzazioni, che ripeto fanno un lavoro importante nel nostro paese, di salvare vite umane. Dunque tutta questa ideologia poi alla fine porta male, e non solo non risolve i problemi, ma addirittura li complica. Ecco perché un partito sovranista come quello di Giorgia Meloni, che ha sempre attaccato l'Europa, adesso si ritrova a chiedere aiuto all'Europa. Beh, insomma, mi sembrano due atteggiamenti in contraddizione tra loro. In Europa bisogna starci sempre, e bisogna chiedere soprattutto che venga superato ad esempio il Trattato di Dublino, che impone ai migranti che arrivano al primo, diciamo, al primo paese di rimanere lì. Ecco, questo è assurdo, perché poi le persone girano, molti che vengono in Italia vogliono poi andare in Germania, in Francia, non vogliono fermarsi qui. Per cui serve regolamentare, non in modo ideologico, ma assolutamente in modo civile e pragmatico e umano, un tema che è strutturale del nostro tempo, e dunque affrontarlo in modo ideologico produce solo mostri e problemi.
Lo ricordo, era l'onorevole Alessandro Zan, grazie per essere stato con noi, la restituisco al suo lavoro di parlamentare, visto che è quasi ora. Grazie, buon lavoro, a presto.
Grazie.